Golden Eggs dal vivo nell'auditorio di Stratos. Benvenuti, benvenuti alla nuova serata di Live Pop, come tutti i giovedì sera nell'auditorium. Come tutti i giovedì sera, ogni settimana cambiamo registro. Settimana scorsa avevamo una serata dedicata a Ornella Vanoni, settimana prossima avremo una musicista che arriva da Salvador de Bahia. E quest'oggi abbiamo i Golden Eggs, ma non solo loro, perché sul palco c'è una sedia vuota e si riempirà nel corso della serata. DJ Henry, perché con lui chiacchiereremo in merito a Ballare nella Catastrofe, la poetica delle dancehall, e ci racconterà a chi è presente in sala, ma anche a tutti quelli che stanno a casa, com'è il mestiere del DJ, se è un mestiere o che cos'è, ce lo dirai poi dopo. E ultimo, ma non ultimo, anche perché è il responsabile di questa serata, perché questa serata c'è perché un paio di settimane fa mi hai detto: guarda, c'ho un bel libro da darti, dagli un'occhiata che vedrai che ti piace. E in effetti così è andata. Dimmi.
Complimenti ai Golden Age, molto Joy Division. Joy Division, dai.
Con loro poi sentiremo ancora della loro musica e parleremo anche della loro esperienza, ma veniamo al libro, che è un po' il sotto i riflettori questa sera. Beh, partiamo dal titolo e dalla firma. DJ Henry, molto banalmente, non è Henry per Enrico, che è il tuo nome di battesimo.
No, allora innanzitutto buonasera a tutti presenti e agli ascoltatori, che non sono qui in auditorium, che spero siano veramente tanti, anche per la casa editrice che merita, perché Agenzia X mi ha accompagnato in un percorso importante e secondo me era l'unica casa editrice che poteva, diciamo, assistere un progetto simile, perché è veramente un progetto underground. Allora, Henry, tutti pensano che io sia che sia la traduzione inglese del mio nome, dovuto anche al fatto, non solo per essere un mod, quindi appartenente a una sottocultura che viene in qualche modo dall'Inghilterra, oppure un propugnatore di musica inglese in tutti sti anni. No, in realtà è un fenomeno un po' più strano. Deriva da Henry Rollins, il cantante che è stato anche uno dei cantanti dei Black Flag, ma soprattutto della Rollins Band, che a me folgorò, a parte quando li vidi all'Odissea 2001, però soprattutto Rollins Band al Teatro Tenda prima dei Red Hot Chili Pepper. E però poi lui ha avuto anche un percorso spoken, e quindi oltre al suo immaginario che mi aveva sempre colpito, poi anche la passione per la poesia recitata e declamata, ecco che io mi sono detto: se dovessi fare qualcosa a livello artistico, beh, vorrei chiamarmi Henry per Henry Rollins, poi combinazione mi chiamo Enrico.
E via, questo è stato casuale. Allora, una premessa per la direttrice della radio, che mi tiene sotto controllo, perché sul palco ci deve essere sempre maschi, uomini, donne, eccetera. Questa sera è una serata prettamente maschile, quella di settimana prossima sarà prettamente femminile. E poi dovevamo anche avere una lettrice di poesie e non c'è, per cui la prima domanda te la faccio, che c'entra in qualche modo con il maschio e la femmina: ma ci sono canzoni che fanno ballare le donne e non fanno ballare gli uomini, e canzoni che fanno ballare gli uomini e non fanno ballare le donne?
Allora, sicuramente una è Tainted Love, che la prendo come archetipo del ballo.
Prego, questa per intenderci, perché questa è quella che... Questa è quella che dici che fa ballare anche le sedie, tra virgolette, che sono quelli che in genere nei locali fanno lì per tenere la borsetta, la compagna, ma non ballano. Questa fa ballare tutti. E questa è: fa ballare i maschi, fa ballare le femmine, fa ballare tutti.
Sì, direi soprattutto le donne, sì. Poi chiaramente entrano in pista anche gli uomini, gioco forza.
E invece un brano più...
Un brano maschile, è dura da dire, però faccio un salto nel tempo, nella memoria, all'Odissea 2001, quando era una delle prime discoteche rock, e io ricordo che andai giù la prima volta e c'era Smoke on the Water dei Deep Purple, e io ero convinto che non si ballasse rock, perché venivo dal fatto che si ballasse la disco. Poi entro lì e vedo che c'è un pubblico maschile che balla rock soprattutto, e c'era su Smoke on the Water, quindi dai, possiamo prendere quella.
Senti, la durata del brano. Per esempio, il brano che prima abbiamo sentito per pochi secondi, quello che fa ballare anche le sedie, dura un paio di minuti, 2 minuti e svirgola, poco di più. C'è una durata standard?
Ma sì, io direi che oltre i 3 minuti un pezzo comincia a diventare un po' tedioso. In pista diventa un po' tedioso, quindi sotto i 3 minuti è buono. I 3 minuti direi che sono un limite. Infatti anche quando i DJ house mettono delle cose che hanno comunque una lunghezza, poi comunque le sfumano, perché poi ritorna il beat. Alla fine, dai, in 3 minuti massimo si riesce ad esprimersi.
Il testo non conta?
Ma sì, allora, è chiaro che ci sono dei pezzi che sono diventati inni, anthem, per il sing-along e compagnia bella. Quindi sì, il testo conta, però conta anche quella che noi nell'ambiente North and Soul chiamiamo la togetherness, cioè alla fine l'empatia di un gruppo, dello stare insieme, poi comunque il testo va di suo, ecco.
Quindi tutto sommato il testo conta poco.
Conta relativamente, ecco, conta lo stare insieme in pista.
Senti, mentre invece quello che conta, e ne parli anche nel tuo libro, questo è quasi una questione di balistica, l'equilibrio tra groove e sound, questo è quello che determina il funzionamento del...
Sì, Marco ci ha tenuto che io specificassi, perché il libro nasceva come un libro di poesie, poi lui ha voluto, siccome dice tu sei comunque un DJ, non sei conosciuto come poeta, come autore, come scrittore, dobbiamo veicolarti in qualche modo. E quindi lui ha pensato che se io sviluppassi una parte tecnica anche sul mondo DJ, il libro avesse una maggiore valenza. Il groove e il sound. Allora, il groove è una scansione ritmica che fa ballare, quindi al di là di quelli che sono i generi, immaginiamo Baldelli, che è stato un grandissimo DJ, ma lui accorpava brani che potevano venire da diversi generi, dalla wave al kraut, al synth pop, piuttosto che al punk, però dovevano avere una coerenza, quindi erano brani che dovevano rispettare un flusso sonoro, e quindi quello è fondamentale per fare ballare, cioè è la scansione ritmica. Il sound invece è una cosa estremamente diversa, definisce l'appartenenza a un gruppo, a una sottocultura, ad un suono spesso è anche legato ad un'estetica, è anche legato a un'attitudine soprattutto nella vita. E è chiaro che se tu vai a proporre un sound e devi fare ballare, devi sempre però essere consapevole di quello che è il groove, perché altrimenti non riesci a fare ballare in una serata. Quindi anche dentro il sound ci dovrà essere un groove, però il sound in qualche modo denota l'appartenenza. Per esempio, io quando vado in Germania o a Zurigo, che sono 2 posti dove veramente si balla il sound, quando faccio la serata psichedelica lì, le persone arrivano per ballare il suono. Che cosa vuol dire? Che il DJ sarà svincolato da mettere le hit, se le vorrà mettere benissimo, ma non sono necessarie. Importante è che si arrivi per ballare un suono, in questo caso è la psichedelia. Quindi il DJ è sgravato, diciamo, da quei compiti mainstream che a volte si hanno in alcune serate, e io devo dire che in Germania e in Svizzera tedesca sono i posti dove mi sono divertito di più a mettere musica, al contrario di Londra, dove ad esempio, anche se vai a una serata che è connotata dove c'è il sound, richiedono le hit, e quindi diventa anche un po' più noioso.
Ecco, appunto, mi hai in parte preceduto, perché volevo appunto chiederti questa cosa. Quante hit prepari per serata?
Allora, io in genere non preparo nulla, perché io quando
non ho... Non hai una scaletta?
No, non ho una scaletta preconfezionata. Io, a parte che io sono un DJ legato alle sottoculture, quindi difficilmente, anzi quasi mai, io vado in serate generaliste, cioè dove vengo collocato in un locale, arrivano anonimi e li devo fare ballare, assolutamente. Io in qualche modo sono legato ad un pubblico che conosco molto bene, oppure un pubblico che in qualche modo è riconoscibile. Quindi anche se non ci conosciamo di persona, è come se ci fossimo sempre conosciuti per un'attitudine di vita che comunque sgami poi alla fine. E quindi io non preparo nulla, a seconda di ciò che vedo in serata, inizio a costruire una scansione di suono e lì mi oriento e vado poi, il fiume va e io vado in mezzo alla corrente.
Massimo.
Penso che l'ultima cosa che ha detto sia la cosa più importante, più bella, cioè vuol dire capire chi hai davanti e lo fai con magari portandoli a conoscenza di brani che poco conosciuti o addirittura andati nell'oblio. Lui è un grosso appassionato di North and Soul, di cultura mod, robe così, si balla molto anche il passato, no? E gli si dà nuova linfa. Per quanto posso dire qualcosa già subito ancora sul libro, cioè, il libro Ballare nella catastrofe secondo me ha questi pregi, è un libro che viaggia perché racconta la sua vita che è fatta di molti spostamenti eccetera eccetera, è un libro che suona perché chiaramente la musica è uno dei due elementi fondanti. Ed anche la poesia è una poesia sonora, perché poi, magari lo spiegherà meglio Henry, abbinata a queste poesie, scritte magari molti anni fa, ci sono abbinati tre brani che stanno a rispecchiare lo stato d'animo nel momento in cui ad assemblato il libro.
Sì, e questo lo diciamo per chi non conosce il libro. Sostanzialmente è diviso in due parti, diciamo così. Una parte era quella di cui stavamo parlando fino adesso, ovvero il, tra virgolette, mestiere del DJ, e l'altra parte invece sono le poesie a cui tu prima facevi riferimento e poi ne parliamo. Torno appunto sul discorso del mestiere di DJ. C'è una liturgia che tu segui per l'evolversi della serata, un qualche cosa che sostanzialmente ripeti come se stessi per celebrare la Santa Messa?
Beve due bicchieri di vino prima.
Ma innanzitutto, il vino è sempre presente nella mia vita. Vabbè, diciamo che se non mi fossi occupato di musica mi sarei occupato di chiese romaniche e di vino. Vabbè, comunque sono cose che sembrano che siano distanti, ma assolutamente no per quello che riguarda il mio immaginario. Allora, una liturgia, sì, il DJ è una persona che deve fare stare bene le persone che arrivano ad una serata, che si portano il quotidiano, si portano i problemi, si portano un sacco di situazioni che in pista vorrebbero dimenticare. Quindi la catastrofe, è vero che il libro è collocato in un momento storico, direi ahimè perfetto, in questo momento io vorrei che invecchiasse il titolo, però ci sono le catastrofi personali, perché ognuno di noi nella vita vive comunque momenti interiori a volte catastrofici, perché fanno parte dell'up and down dell'esistenza. Quindi il DJ in qualche modo dovrebbe essere il tenutario di un medicine show, di un rituale che fa dimenticare i problemi alle persone. Poi però il DJ ha anche i suoi problemi, perché comunque è un essere umano e arriva anche lui con delle catastrofi, però non può darle comunque a vedere, perché il DJ si deve divertire in prima persona. Se si diverte lui, io metto ad esempio vinile perché mi diverto, non è tanto un fenomeno elitario o snobistico. È chiaro che in certi ambienti come il Northern Soul il vinile, i 45 giri sono qua, sono d'obbligo, però io mi diverto a mettere i dischi, e quindi se mi diverto io immagino che si divertano anche le persone che vengono a ballare, perché se non si diverte il DJ è un problema. La liturgia, allora, secondo me c'è un aspetto importante che nel libro io evidenzio e nella scena Northern Soul è direi cruciale. Quando si mettono i vinili, soprattutto i 45 giri, tu non solo divulghi un brano di un musicista, di un autore, quindi non sei solamente un divulgatore del musicista e del suono, ma sei anche il divulgatore di una storia personale di un altro DJ che tu non hai mai conosciuto magari, e che in quei dischi lui ha speso la vita per rendere felici altre persone. E da cosa lo si capisce? Lo si capisce spesso da alcune tag che su alcuni dischi, anzi su parecchi dischi, Northern Soul, i DJ lasciavano, perché erano il modo veloce per trovarli, oppure era una loro firma, oppure a loro volta arrivavano da altri DJ che non abbiamo mai conosciuto. Quindi è un'eredità ed è un gesto di responsabilità enorme maneggiare quei 45 giri, perché non, diciamo che non solo rendi felici le persone che vengono a ballare, ma hai anche una, infatti nel Northern Soul esiste la parola torch, che non era solo un locale di Stoke-on-Trent, ma è anche un'idea di prendere un lascito e portarlo dentro il presente e dentro il futuro, e quindi c'è anche questo aspetto, che è un aspetto responsabile, io lo chiamo.
Il libro secondo me è anche un libro, come dire, in movimento, perché uno dei più grossi pregi che ha Henry è veramente di essere un curioso, ed è fondamentale. Curioso non vuol dire essere ficcanaso. Curioso dice che sei sempre alla ricerca di musiche diverse, hai bisogno di autoalimentarti con la musica. Lui, ad esempio, so che recentemente ha sposato anche la causa della musica etnica, ascolta dalla musica andiana, dalla musica africana, eccetera, eccetera. E questo per me è fondamentale, perché se ti fermi alle solite cose, finirai con ascoltare le solite cose e diventi un nostalgico. Nostalgico di cosa? Non lo so. Però per me è diventare un qualcosa di negativo. Bisogna sempre guardare avanti.
Allora, prima di ridare la palla alla band, volevo finire un discorso. Prima dicevi non mi faccio una scaletta, poi ci hai ricordato che lavori con i vinili, però a differenza dei DJ che lavorano con davanti la musica selezionata dal PC, tu hai una scelta limitata, hai la scelta con i dischi che ti sei portato da casa, per cui diciamo una protoscaletta l'hai fatta, perché a casa immagino che dovrei scegliere i dischi per la serata di domani che saranno diversi da quelli della serata della settimana dopo.
Esattamente, quindi io ad esempio ora ho la serata a Zurigo, è la serata di psichedelia. Inizio a preparare i dischi e so che ci sarà un certo pubblico, quindi cerco di portare alcuni dischi, però è chiaro che quando tu chiami un DJ che mette chiamiamolo il vinile, in questo caso i 45 giri, tu chiami un DJ che ha un limite che è dovuto al limite spaziale della sua valigetta, e quindi in quel limite lui costruirà il percorso della sua vita. Lì c'è dentro la sua storia. Ecco perché un DJ che viene con i 45 giri o con i 33 o col vinile, che quindi è vincolato ad un limite spaziale, non potrà mai essere un tuttologo o un jukebox umano, perché porterà in prima istanza la propria storia. Ecco perché ci vuole anche una sensibilità da parte di chi chiama alcuni DJ di questo tipo e anche del pubblico, di capire che dentro il limite sta comunque una storia.
Certo. Ridiamo la palla ai Golden Eggs, che però, ricordiamo, sono una delle band che troviamo all'interno di una raccolta.
Milano Underground Live to Tape. Allora, io ho immaginato una raccolta che esprimesse i fermenti di Milano, perché mi ero accorto andando in giro che Milano è percepita in un modo distorto, a volte anche a ragione, però è percepita da fuori come una città esclusivamente di consumo e non più di produzione di idee, di cultura. Quindi io che sapevo quello che abbiamo fatto, io e il Depo, anche in questi anni per promuovere le band e soprattutto per eludere alcune difficoltà che Milano offre, come sono quelle dei palchi di piccole e medie dimensioni, ho pensato che fosse il momento giusto per dare una compilation manifesto che esprimesse i fermenti culturali cittadini, e quindi i Golden Eggs fanno parte di questo primo, spero ce ne saranno altri, un primo giro che è un po' un manifesto milanese di quelli che sono i fermenti underground.
Allora, prima di ascoltare un paio di brani, da quant'è che suonate insieme? Chi risponde? Al microfono, perché sennò a casa non ti sentono.
Circa 2 anni e mezzo.
Circa 2 anni e mezzo?
Sì.
E raccontaci un po' la genesi, com'è nato il gruppo?
Ma allora, eravamo 3 ragazzi, che noi abbiamo sempre suonato. Ad un certo punto ci siamo conosciuti, vabbè, io e il chitarrista Alessandro Rustici, con l'intenzione di mettere su inizialmente una punk band. Poi è diventato poi abbiamo conosciuto Zeno, il batterista, e abbiamo cominciato un po' a sperimentare anche cercando di mischiare sonorità un po' anni 80 con quelle più attuali del punk, della scena anche internazionale, post-punk di oggi. Quindi è il tentativo che stiamo facendo un po'.
L'ultima cosa, e poi vi lascio suonare, abbiamo più volte da questi microfoni parlato della difficoltà, ma non a Milano, in generale in Italia, ma abbiamo visto anche fuori dall'Italia, di trovare spazi dove portare la musica da parte di realtà come la vostra, interessanti, ma funzionano gli stadi da 100.000 persone e chiudono i locali invece che ospitano proposte simili alla vostra. È una realtà con cui vi scontrate anche voi?
Ma allora, sì, nel senso, avendo noi suonato anche in anni precedenti, quindi abbiamo anche un po' sperimentato anche questo passaggio, perché io devo dire che è un po' una cosa degli ultimi anni anche il fatto, specialmente a Milano, molti dei locali in cui noi eravamo abituati a suonare hanno chiuso, molti. Però devo dire, visto che tento di non essere pessimista per quanto possibile, persone appunto come Henry, come il Depo, e ce ne sono altri, che offrono però spazio alle band emergenti, ce ne sono. Quindi devo dire che c'è anche speranza per le band emergenti. Quindi la cosa che dice è vera, ma con una nota di positività.
Certo, cosa ci fate ascoltare?
Il prossimo brano si chiama Drunk on the Shore. Thank you.
Crawling up your mind, crawling up.
Golden Eggs dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, che vanno con una doppietta, per cui ce ne fanno subito un'altra.
Thank you.
Golden Eggs dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, ci hanno appena regalato una doppietta. Henry, quello delle doppiette, delle coppie, è un gioco che anche nel tuo mestiere si fa. Io leggevo il libro, per esempio, una che mi entusiasma semplicemente a leggerla, Terry Cali e Red Angelo, una coppia perfetta. Le coppie te le studi prima, però, o anche quelle le inventi al momento?
Allora, sì, ci sono delle coppie che vanno di par suo, quindi le conosci prima, ad esempio Terry Callier e D'Angelo, però D'Angelo è uscito in certi anni, quando c'era la scena Soul, D'Angelo non c'era, quindi è un, diciamo, un connubio che si può mettere dopo. Però un altro, secondo me, stupendo, potrebbe essere Velvet Underground, Joy Division, Sonic Youth, ecco. Potrebbe essere anche questo un percorso interessante.
Questa è addirittura una tripletta.
Ecco, una tripletta, bravo, il triplete.
Esatto. Accennavamo prima al discorso del vinile e della musica analogica. Vabbè, tu semplicemente per il tipo di musica che proponi sei vincolato al vinile o non ci hai mai pensato di lavorare con l'analogico?
No. Ma no, esco anche con il compadisc, però è chiaro che mi diverto meno perché io vengo da un'epoca dove comunque il vinile era l'unico supporto ed era un supporto anche che rimanda a un periodo romantico della musica, perché quando io, ad esempio, ho sentito la vocazione di fare comunque il DJ, era un momento dove i dischi si...
Ah, è la vocazione, come per il prete?
Il DJ è una vocazione, sì, devi anche sentirla, è una cosa che è un'ispirazione, non è una cosa che nasce a caso. Magari assembli dei pezzi già da ragazzo, cominci a fare le cassette e cerchi di trovare una via. È un po' anche quello lo spirito del DJ. Però
bisogna, dopo ne parliamo perché è bellissimo, bisogna conoscere la sua infanzia, l'adolescenza. C'è una signorina dopo,
e quello è il periodo più è il momento più aneddotico del libro. Eravamo rimasti al fatto della
vocazione.
Sì, della vocazione. Io, vabbè, ho cominciato a sentire questo impulso grazie agli anni Ottanta, quindi grazie a quel momento incredibile dove tu comunque leggevi gli annunci su giornali come Mucchio Selvaggio oppure Rockerilla e mandavi i soldi in busta chiusa, speravi che arrivassero, ma soprattutto speravi poi che arrivasse il disco. A volte c'erano le liste, tu avevi le liste in casa, però nel momento in cui spulciavi la lista rispondevi, magari il disco era in America, il disco era già andato, e quindi era tutto un momento di speranza, un momento aleatorio, ed è anche un po' per questo che io sono legato al vinile, perché mi riporta ai momenti in cui ogni disco era anche una fatica per viverlo, trovarlo, e soprattutto quando lo perdevi era un problema. Vedi, quando io andavo da Zabriskie Point, Mark Uno, che era in Galleria Arcimboldi in via Torino, al sabato mattina arrivava l'import e arrivavano le prime casse dagli Stati Uniti e dagli USA e c'erano un sacco di 45 giri. Quindi se tu avevi davanti uno che ti aveva anticipato di qualche minuto, magari il disco che tu cercavi
eri fottuto
e magari non arrivava più e non c'era modo, dovevi sperare magari in una stampa italiana, se le case discografiche italiane ristampavano oppure stampavano per il mercato italiano il disco. Quindi era tutto un momento in cui bisognava essere al posto giusto nel momento giusto, era tremendamente aleatorio e si viveva di speranza perché i soldi venivano comunque spediti e il disco poi doveva arrivare, quindi era tutta una nebulosa. E io sono molto legato a quel momento, che è estremamente affascinante. Oggi comunque è completamente diverso. Chiaro, oggi abbiamo un accesso alle informazioni che una volta non c'era, quindi probabilmente non tornerei indietro, però a livello di supporto sono molto legato a quel momento perché mi riporta al fatto che ogni disco era veramente una conquista.
Scusa, parlavi, torno un attimo sulla vocazione, perché mi ha fatto venire in mente che Don Valentino, che era un prete della mia gioventù, ma erano anche gli anni di Uccelli di Rovo, per cui magari c'entra anche quello, una volta confessandosi lui, nei miei confronti, anziché io nei suoi, mi diceva che in effetti c'è un po' di narcisismo nel prete, in particolare il prete con la sua divisa ancora. Narcisismo del DJ è un elemento che c'è, insomma, se sulla carta d'identità c'è scritto professione DJ e professione idraulico, non è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa, però anche l'idraulico
non ho massimo rispetto, anzi ce ne ho bisogno perché c'ho un problema.
Oggi sono molto rari,
e non riesco a trovarne uno, cazzo.
E di DJ ce ne sono troppi.
DJ ce l'ho, ma mi manca l'idraulico.
Ma ce ne sono tantissimi.
Se c'è un idraulico dalle parti di Opera, l'indirizzo è agostoni@radiopopolare.it. C'ho il lavandino.
Ma forse vedi, Claudio, il fatto che il narcisismo oggi è molto più sviluppato dentro i DJ che dentro gli idraulici. E quindi abbiamo una fioritura di DJ enorme e meno di idraulici, anche se obiettivamente chi oggi è idraulico ha un lavoro eterno, e quindi
allora, mentre adesso diciamo mi alzo perché cerco di tirare fuori il Nando Gazzolo che c'è in me per leggere un paio di poesie.
Grande Nando Gazzolo.
Ti parlavi dell'aspetto biografico, no? Perché nel libro c'è anche questo aspetto. Io mi ricordo di una statua di Lenin, di Stalin, neanche
Stalin,
di Lenin,
non di
neanche
Lenin.
Fosse Lenin, era Stalin.
Sì.
Com'è sta storia?
C'è poi una figura molto curiosa che si chiama Signorina Peters, e la spiegherà meglio senz'altro lui.
Sì, allora, il libro è dedicato a due donne, una mia mamma e una è la signorina Peters. Chi era la signorina Peters? Era una ragazza in quel periodo afroamericana che veniva da San Francisco ed era molto legata al Black Panther Party ed era qui per uno scambio universitario, soprattutto per uno scambio culturale. E si fermò qui diversi anni e venne a vivere nel condominio di mio nonno. E quindi in quel momento lì io avevo di fronte a me comunque una persona che esprimeva un mondo che era assolutamente ignoto per l'Italia, anche se, vabbè, le lotte dei neri...
Era la tua Angela Davis.
Un po', bravo. E, le conoscevamo per via del TG1, forse quando ero bambino il TG2 non c'era ancora. Ma non lo so. Insomma, il primo canale sicuramente è l'Unità, perché a casa mia entrava l'Unità, e la radio. Quindi era tutto un mondo dove le informazioni arrivavano in modo sporadico. E quindi avere una persona da San Francisco che ti raccontava, soprattutto musulmana combat, integralista, i musulmani per noi erano il mondo arabo in qualche modo, e pensare a una donna afroamericana che fosse musulmana era comunque già un qualcosa di esotico. E poi c'era questo problema che mio nonno, stalinista, io sono cresciuto con lui al Circolo 25 Aprile in via Comune Antico, e c'era questo problema del maiale, cioè mio nonno non riusciva a capire perché sta donna non volesse mangiare il maiale. Onestamente da bambino non lo capivo nemmeno io, però io dicevo, nonno, guarda, facciamocene una ragione, se non vuole il maiale mangeremo altro, non è quello il problema. E le ho dedicato comunque il libro perché mi sono trovato in anticipo, con grande anticipo, avere un patrimonio culturale così grande in un momento della mia vita in cui non avrei mai potuto riconoscere la portata. E ho associato alla signorina Peters un pezzo dei Public Enemy, anche se quando lei era venuta a Milano i Public Enemy erano ancora in divenire, forse
però
non erano nemmeno nati.
Esatto.
E invece mio nonno, io sono cresciuto in una famiglia stalinista, direi ortodossa, un mondo disciplinato, un mondo anche molto moralista. Sono cresciuto al Circolo 25 Aprile, che era il circolo in via Comune Antico. La sezione Bontadini era dall'altra parte della via, il passaggio a livello non è mai stato fatto, c'era la ferrovia e si passava attraverso una scaletta e si passa ancora oggi dopo comunque decenni. Mia nonna andò via con le bandiere sovietiche, ricordo ancora oggi il funerale di mia nonna, andò via con queste bandiere dell'URSS e se ne occupò la sezione del funerale di mia nonna. Io avevo da bambino...
Quanti anni avevi quando ti hanno iscritto al PC?
Io avevo un anno quando sono stato iscritto al Partito Comunista, perché mio nonno aveva comunque tutte delle sue regole da buono stalinista, tutti dovevamo essere iscritti, assolutamente. E anche le persone estranee che entravano in casa, quindi diciamo le persone che frequentavano le figlie e i figli di mio nonno, avrebbero dovuto essere iscritti o comunque dovevano iscriversi se volevano entrare in casa. E quindi questa era un po' la regola. Io avevo due compiti fondamentali: andare a spolverare e tenere in ordine il famoso busto di Stalin, era uno dei miei compiti, e distribuire in quartiere immaginette di Stalin, che probabilmente alcuni, anche se non erano comunisti, le prendevano, facevano buon viso a cattivo gioco perché vedevano un bambino, e quindi gliele davo e le prendevano di buon grado. E poi c'era il famoso campo da bocce, perché al 25 aprile i campi erano alla milanese rispetto a quelli all'italiana, come li chiamiamo, quelli classici o federali, che sono dritti, e quindi le varie piste hanno dei separatori. Invece i campi alla milanese erano sì dritti, ma erano divisi da cunette, quindi le due squadre giocavano in diagonale, e quindi dovevi andare a tenere conto della deviazione che la boccia faceva a causa della cunetta. Ed era molto difficile giocare alla milanese. Quando ero bambino io, c'erano almeno 10 campi negli anni 50, forse molti molti di più, però erano già in disuso. Oggi credo che a Milano di campi alla milanese non ce ne siano più. E io avevo un compito, da buon bambino comunista, di tenere le lancette dei punti delle due squadre, e non potevo allontanarmi assolutamente, dovevo chiedere il permesso, che poi mi veniva accordato se mi scappava la pipì, e quindi va bene. Insomma, questa è stata un po' l'infanzia che io ho fatto, un'infanzia direi, diciamo, stupenda, oggi impensabile per il mondo di oggi, però... Direi che, infatti, Filopad mi ha detto: guarda, il tuo retaggio stalinista lo si è visto, perché tu ogni martedì venivi con il compito fatto per il libro, diciamo, in un modo estremamente puntuale.
Ecco, quest'uomo qua, che è cresciuto spolverando la statua di Stalin, ha dentro un cuore, uno dice, invece ce l'ha. Una cartina al tornasole che lo dimostra, per esempio, sono le poesie. Le abbiamo accennato prima che il libro sostanzialmente è diviso in due parti. C'è la parte in cui racconta il mestiere di DJ, c'è la parte in cui ci sono questi aneddoti divertenti che solo in parte ci ha raccontato, e poi c'è tutta la sezione legata alle poesie. Allora, prima di raccontarti, chiederti come è nata questa vena poetica, posso leggerne una?
Molto volentieri.
Mattine cieche di nebbia. Andrei con questa. Mattine cieche di nebbia. Baggio sputa i suoi 18, spine di prato che torturano l'ovatta. Il sorriso di vetro lesionato della 1100, emblema di Italia, prolifica e lattiginosa. Ci ammanta di omertà nera, nera di barba e di maglione. Le mani sanno di furto e di Campari, quando strizzano il tuo seno, salvadanaio inviolabile per le coscienze rugose dei Kyrie eleison domenicali. Baggio è un bazar di pizza, di quartini, di rosso, di nonni comunisti che scheggiano l'aria di bestemmie ammuffite nelle delusioni elettorali. Godiamoci questi verdoni distillati nella sua topa e nella mia lama terrona di caffè e di passata. Al deposito discutono di Buscaglione e degli argentini dell'Inter. Sugli stendini le tue mutandine sono vessilli umidi di scaltrezze di puttanella che ai teppisti degli olmi fai annusare. Stanotte ho zanzare 10 autoradio e ho vinto il tuo lecca lecca.
Applauso.
Elena tardi, Elena tardi, in quella sera stracca.
Ecco, lo ricordava prima Massimo, perché in calce a ogni poesia Henry ha messo tre brani che secondo lui sono un corollario, sono forse hanno contribuito a far nascere questi versi.
Sì, io non vengo da Baggio, vengo da Prato Centenaro, che è un quartiere incastonato tra Niguarda, Bicocca e Greco. Però Baggio è sempre stato dentro il mio immaginario per via del tram 18 e anche per via appunto di tutto un immaginifico che poi io leggo ai Gufi, Nanni Svampa, però in questo brano, se non ricordo male, associo anche i Carnival of Fools di Joe, che per me è stato, vabbè, in quel periodo come ora, un grande amico, anche se lo vedo meno perché lo incontravo quando era il commesso da Zabriskie Point, da Steve Rottame. E quindi quando ho pensato di associare ad una poesia di Milano alcuni brani, sicuramente i Carnival of Fools erano dentro il mio roster, anche per, diciamo, un debito affettivo che pago nei confronti di Joe. Il titolo, la copertina è alla Bovisa, perché la Bovisa, anche se non è il mio quartiere, è un quartiere a cui io sono molto legato, perché mio zio abitava lì, uno dei miei zii, e in quegli anni io vedevo le tute blu scendere e salire dalle Ferrovie Nord, perché gli operai andavano a lavorare in tuta, non era come ora, che, oppure, a parte che non esistono più gli operai, ma adesso ci sono gli spogliatoi e un sacco di cose. Una volta uscivano di casa in tuta e tornavano in tuta, e quindi io ho questo ricordo della Bovisa, il passaggio a livello fisso in via Candiani. Adesso c'è l'università, è cambiato radicalmente il quartiere, e quindi ho pensato alla copertina di farla alla Bovisa, perché è un ricordo d'infanzia, anche se il mio quartiere è un altro. Ecco.
Le hai sempre scritte poesie o c'è stato un periodo specifico della tua vita?
Queste sono degli anni 80 e 90, tranne una del 2025 che chiudeva un cerchio e l'ho composta apposta per il libro. Ma le poesie nascono perché io avevo uno zio che era un buon pittore dell'informale italiana, che viveva a Muggiò, e diciamo a casa sua avevo l'occasione di frequentare galleristi, intellettuali, poeti, scrittori, e tra cui Roberto Sanesi, che per me è stato il mio maestro, che mi ha comunque introdotto alla scrittura. E Sanesi aveva la cattedra di letteratura inglese e arti figurative inglesi comparate all'Accademia di Brera, e frequentava la casa di mio zio e poi anche la nostra, poi alla fine. E tramite Sanesi ho conosciuto Dylan Thomas e Vernon Watkins, che sono due poeti gallesi, che sono le mie fonti, diciamo, ispiratrici. Tutti parlano anche comunque...
Insomma, mica due pirla.
No, io vivo in questo Galles, che però vivo in maniera salgariana, perché io non sono mai stato in Galles, lo vivo attraverso questi due poeti, attraverso i loro versi e attraverso Roberto Sanesi, che però ha un'opera poetica notevole. Quindi quando anche i recensori, soprattutto delle riviste musicali, mi hanno associato al mondo della Big Generation, sì, ok, è un cliché, ci può comunque stare, può essere una facilitazione per chi deve redigere una recensione, però lo vivo un po' come una forzatura, come un cliché. La parte americana, al massimo, se la vogliamo trovare, cioè, viene dal blues anteguerra, soprattutto dal pre-war blues, il country blues, e lì c'è questa forma del double talking che comunque i neri dovevano usare, perché dovevano occultare il linguaggio, altrimenti il padrone riusciva a decodificare quello che loro dicevano.
Okay.
Io, che non ho un padrone, ho svelato il linguaggio del pre-war blues e l'ho scritto in maniera cruda, ma con la Big Generation secondo me c'entra abbastanza poco.
Ecco, allora io spero di essere riuscito a far capire a chi ci sta ascoltando che non abbiamo parlato di un libro, ma abbiamo parlato di due, tre libri che sono dentro lo stesso libro, e quindi compri uno e porti a casa tre, cazzo, un affarone. No, io vorrei ancora un brano per salutare i Golden Eggs. Dovevo chiederti una cosa al volo, un sì o un no, ma la Silent Disco tu la pratichi?
No, assolutamente.
Volevamo invitarti a una serata, una volta.
Ma una qui volta. In auditorio?
No, lo facciamo in un locale.
Beh,
ma l'ha detto Facchini di chiedertelo.
Ah sì, magari sì. Per voi la facciamo. Dai,
va bene. Allora, io vi ricordo che giovedì prossimo avremo con noi Nils Acosta, direttamente da Bahia, con i suoi turbanti, le sue collane e la sua voce maestosa, che ci proporrà le canzoni di Cantigas, che è il suo ultimo lavoro, e parleremo di religioni afroamericane, di come incidono nella vita di tutti i giorni. Insomma, abbiamo tante cose da raccontare anche con lei, e soprattutto ascoltare le sue canzoni. Ragazzi, voi avete qualche data che volete ricordare prima di salutarci con l'ultimo brano?
Sì, suoneremo il 2 maggio all'Arcibellezza di Milano. Ci esibiremo con altre band della scena milanese, appunto, e quindi con la Vodafaz Records, che è la nostra etichetta discografica. Quindi le altre band dell'etichetta.
Velocissimo, ma perché sennò non ce la fanno suonare.
Sì, sì, allora, Harry ha già fissato 18 nuove date, tra cui ce n'è una al Premio Ciampi di Livorno a novembre.
Perfetto, detto ciò io ringrazio il pubblico in sala, chi ci ha ascoltato a casa, ringrazio il Golden X ovviamente. Henry, Massimo,
grazie a voi.
Ci sentiamo e ci vediamo giovedì prossimo.
Grazie.